Bene, care sorelle, cari fratelli, ben trovati e in particolare un ben tornato anche chi è ritornato dalle ferie, ringraziando il Signore per la protezione che vi ha dato e per aver goduto di questi momenti di riposo e di pace anche al proprio anima, al proprio spirito. Bene, dicevo, vorrei invitarvi ad aprire le vostre Bibbie nell'Evangelo di Giovanni. Il capitolo sarà quello che chiaramente non tutto, alcuni tratti in particolare, poi che verteranno sui miei pensieri che volevo condividere con voi sul capitolo 18 dell'Evangelo di Giovanni. Ora, quello che ha suscitato in me in questi ultimi tempi è una domanda al quale non ha voluto ascoltare la risposta, e noi tutti conosciamo chi è il personaggio che ha rivolto questa domanda al Signore Gesù. Questa domanda non ha avuto il seguito perché, come ho detto prima, quest'uomo poi alla fine ha voltato le spalle e se n'è andato. E questa domanda era chiaramente: cos'è verità? Allora, viviamo anche in questi tempi veramente una grande confusione a livello sia mediatico che anche personale sul fatto della verità. Ognuno alza le proprie mani, ognuno detiene la propria verità. E anche vedendo dibattiti politici, ahimè, veramente sterili e puerili nel suo essere, si troverà sempre più spesso in affermate contrapposti, affermazioni contrapposti. Una parte dichiarerà la propria verità, la parte opposta, che è l'opposizione, dirà che sono solo menzogne. Un giornale non fa un tempo a dare una rivelazione che subito viene smentita. E anche a livello di queste contrapposizioni sulla verità, troviamo altri settori, quali la scienza, la medicina, l'alimentazione. Certamente non vi sarà sfuggito anche in questi ultimi giorni la sterile polemica intorno a questo virus. C'è chi afferma che abbia perso forza, chi afferma che invece continua a girare. Anche in questo, spesso uno si domanda: ma dove sta la verità? Dov'è la verità? Esiste quindi la verità o è come recita un detto comune, la verità è in mezzo? C'è qualcosa, qualcuno su cui possiamo fare pieno affidamento, essendo sicuri che quello che dice è assolutamente vero? E torniamo al nostro personaggio, questo strano personaggio. Veramente ho avuto l'opportunità anche in questi giorni di andare a vedere un po' la storia di questo personaggio, di Ponzio Pilato. Tutti noi lo conosciamo molto bene. È stato un governatore della provincia di Giudea, assai violento verso questa popolazione, un personaggio che era molto abile a cercarsi i propri appoggi, ma allo stesso tempo anche un personaggio molto crudele. Ha commesso eccidi, omicidi, tutto per il proprio, chiaramente, tornaconto. Questo personaggio si trova di fronte a Gesù, anzi, glielo portano proprio i giudei, perché prima Gesù, come sappiamo molto bene, subisce già un primo processo da parte del Sinedrio. Chiaramente loro non potevano condannarlo a morte, per cui chiedono a Pilato a questo punto di risolvere il problema una volta per tutte. E noi sappiamo molto bene ciò che si sono detti sia Gesù che Pilato. Allora, andiamo a leggere il testo dal versetto 28 fino a poco più avanti e leggiamo. Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio ed era mattina presto, ma essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e disse: Quale accusa portate contro quest'uomo? Essi risposero e gli dissero: Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo dato nelle mani. Allora Pilato disse loro: Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Ma i giudei gli dissero: A noi non è lecito far morire alcuno. E ciò affinché si adempisse quello che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: Sei tu il re dei giudei? Gesù gli rispose: Dici questo da te stesso oppure altri te l'hanno detto di me? Pilato Pilato gli rispose: Sono forse io giudeo? La tua nazione, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Che cosa hai fatto? Gesù rispose: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse: Dunque sei tu re? Gesù rispose: Tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per render testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Ed ecco la domanda di cui facevo riferimento prima. Pilato gli chiese: Che cosa è verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: Io non trovo alcuna colpa in lui. Poi chiaramente conosciamo un po' tutti noi com'è il proseguo della storia di questo passaggio dell'Evangelo. Dunque Pilato si rende conto che a questo punto non ama nemmeno sentire che cos'è verità, perché come abbiamo visto volta subito le spalle. È una delle domande più famose della storia, subito prima della sua condanna a morte: che cos'è verità? Ancora oggi molti si interrogano su cosa sia di fatto verità, facendo però in genere, ahimè, una distinzione fra verità soggettiva e verità oggettiva, tra verità relativa e verità assoluta. Partiamo dalla prima. La verità soggettiva dipende da quello che io ritengo essere vero, per cui è in base a me stesso, alla mia esperienza, alla mia conoscenza o alle mie scelte. Se faccio affermazioni del tipo «quello è il miglior cantante del mondo, questo è il più bel film mai fatto», è chiaro che sto facendo un'affermazione soggettiva, perché è la mia verità. Non corrisponde necessariamente a quella dell'altro. Ci possono essere anche affermazioni di verità scientifiche che rientrano comunque nel soggettivo, perché non sono sostenute da prove inconfutabili, ma solo da conclusioni personali di chi le ha elaborate. La verità oggettiva dovrebbe invece nascere dal proprio nostro riscontro, su cui nessuno può obiettare. Se io dico metti la mano nel fuoco e ti scotti, sto facendo una verità oggettiva, frutto di un'esperienza comune pienamente verificabile, come un compito matematico, un calcolo matematico. C'è poi la verità relativa, e spesso legata a determinate circostanze o punti di vista. Se dico che il bagno di casa mia sta in fondo a destra, può essere una verità soggettiva. Però se stiamo tutti dalla parte mia, dove sto guardando? Nella stessa direzione. Ma è chiaro che se uno si trova dalla parte opposta, diventa assolutamente relativa, proprio perché si trova dalla parte opposta di dove sto guardando io. Poi però c'è la verità assoluta. Viene in genere relegata a valori universali, collegati con la morale o più spesso con la religione. In questi ultimi casi, visto la mancanza di un riscontro oggettivo assoluto, molti tendono a negare la possibilità dell'esistenza stessa della verità assoluta. Si parla quindi al limite di una verità piuttosto che parlare della verità. Anzi, chi nel campo della fede parla dell'esistenza della verità assoluta, purtroppo viene spesso tacciato come un fanatico, un fondamentalista, un settarista. Possiamo certamente notare da questa ultima differenza anche nel discorso di Gesù e Pilato. Gesù dice: Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Anche nelle traduzioni del greco antico, mi sono divertito in questi giorni, c'è un articolo davanti al riferimento alla verità fatta da Gesù. Gesù non sta parlando di una verità qualsiasi, di un qualcosa di soggettivo o di relativo, ma proprio di una verità assoluta. E la conseguente domanda di Pilato fa trasparire una probabile dose di ironia o anche una profonda insicurezza, come poi alla fine era lui come essere umano. E Pilato gli disse: Ma che cos'è verità? dove chiaramente vediamo che è senza articolo. Per Pilato non esiste, non solo non esiste una verità assoluta, ma ovviamente non riconosce nemmeno in colui che ha davanti uno che può dirgli qualcosa riguardo ad un'eventuale verità assoluta. Infatti, come ci ricorda il testo, Pilato non vuole neanche ascoltare la replica di Gesù, ma detto questo, uscì. E anche in questo notiamo il verbo uscire come un'azione istantanea, immediata. Come dicevo prima, il significato di verità nel greco biblico è ateleia, che deriva dal verbo lantano, essere sconosciuto, essere nascosto o dimenticare, ma è preceduto però dall'alfa privativo, che ci porta al significato generale di non nascosto, non sconosciuto. La verità, come comprendiamo molto bene dal testo, e l'abbiamo capito molto bene anche nel nostro essere, riguarda quindi qualcosa che è stato svelato, rivelato. Gesù stesso dichiarerà: io sono la verità, la via e la vita. Noi comprendiamo molto bene che la Bibbia è la verità in assoluto, e la Bibbia dice chiaramente che la verità è stata rivelata, manifestata al mondo. Infatti Giovanni nel primo capitolo, versetti 14-17, scriverà: e la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Poco più avanti, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Questo non vuol dire che non ci fosse la verità prima della venuta di Gesù, ma che proprio con la sua venuta la verità è stata manifestata come tale nella sua persona. Gesù affermerà questo con forza parlando di se stesso. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14,6. Dunque comprendiamo anche in questo passaggio che la verità qui viene vista come un qualcosa di assoluto, non soggetto a discussione, perché Gesù è la verità, non ce ne sono altre. Lui è la via che porta al Padre, non ci sono altre vie. Lui è la vita, non c'è altro modo per ottenerla. La fede sta in questo: credere che per mezzo di Gesù la verità di Dio è giunta fino a noi per condurci a Lui, attraverso l'accettazione dell'unico sacrificio che ha potuto darci vita. La nostra fede in Cristo, colui che è la verità, non si basa sul fatto che noi siamo stati testimoni oculari della sua venuta, ma sulla rivelazione che la Scrittura ci fa della verità che è Cristo. Ecco perché Gesù mette la parola di Dio sullo stesso suo piano della verità. Santificali nella verità. La tua parola è verità. È Lui che ci manifesta Gesù nella parola di Dio ed è lo Spirito che ne rende la testimonianza, perché lo Spirito, come ci ricorda anche prima Giovanni 5, 6, parte B, perché lo Spirito è la verità. Quali sono questi effetti nella nostra vita, nelle persone che cercano veramente la verità in un modo sincero e totale? Beh, il Signore vuole essere sicuro che sia chiaro per tutti che la salvezza passa per la conoscenza e per l'accettazione della verità. Non solo conoscere quindi la verità, ma accettarla nel proprio cuore, nella propria persona, nella propria vita, come la verità assoluta. E c'è un passaggio ancora bello, che non lo leggeremo chiaramente tutto, ma tutti voi lo conoscete sempre nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 8, dove sta scritto: Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Noi comprendiamo dal contesto di questo capitolo, capitolo 8, e seguenti, chiaramente si comprende quale altra confusione abbiano avuto queste persone quando inizialmente loro credettero in Gesù. Infatti inizia proprio molti credettero, però alla fine, insomma, come noi sappiamo, cercavano anche di ucciderlo, perché insomma andava contro il loro credo, contro la legge, quello che diceva, il fatto dei profeti. Insomma, Gesù li mette di fronte a una chiara e evidente disposizione, quella che dovrebbe essere la disposizione del cuore, cioè se veramente siete liberi è perché la mia parola dimora in voi. Avevano fatto una dichiarazione di fede chiaramente superficiale ed ecco perché Gesù specifica loro che i veri discepoli sono quelli che perseverano, cioè letteralmente rimangono e dimorano nella sua parola. Solo quelli che si abbeverano a quella fonte e accettano con fede la parola di Dio e la persona di Gesù in essa rivelata possono finalmente avere quella libertà che scaturisce di aver fatta propria nel proprio io la verità. Possiamo comprendere anche in questo che Gesù non si accontenta di aumentare un numero di credenti superficiali, ma vuole persone che abbiano una fede costante nella verità e nella verità che salva. Anche in questo possiamo comprendere tutti noi che non c'è alcun merito personale. Chiunque può fare questo passo, ma farlo con un cuore aperto e sincero. Ma cosa vuol dire poi alla fine che la verità ci farà liberi? Liberi da che cosa? I versetti 33-36 di Giovanni 8 chiaramente ce lo spiegano molto bene. Non si tratta chiaramente di una libertà filosofica o intellettuale, si tratta fondamentalmente di una libertà dalla schiavitù, quella del peccato. La nostra prima e sincera accettazione di Cristo e della sua parola, l'aver fatta abitare in noi la verità, ha fatto sì che potessimo avere questa libertà. Non siamo ancora certamente liberati dalla presenza del peccato, ma possiamo affermare certamente che non siamo più schiavi di esso. E soprattutto siamo liberi dalle conseguenze del peccato. Una libertà di questo tipo, frutto dell'accettazione della dimora della verità nel nostro cuore, che è la parola di Dio, vivente e scritta, farà sì poi che anche i meccanismi del mondo avranno molta poca resa su di noi, liberandoci certamente dalle tradizioni e dalle paure mondane, e anche dal bisogno di mentire. Nessun uomo può vantarsi di dire io sono la verità o di conoscere la verità in modo assoluto. Nessuna religione può farlo. Però tutti noi vogliamo solo indicare che chi ha affermato di esserlo, confermandolo certamente con le sue azioni, questo è il nostro atteggiamento. Poi credergli o meno fa parte della libertà che Dio ha lasciato agli uomini, ha concesso ad ognuno di noi di credergli o no. Ma se gli crediamo, se crediamo alla verità, avremo un'altra libertà, una vera libertà. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Non dobbiamo aver paura, cari fratelli e sorelle, dell'esistenza della verità assoluta. Non facciamo come questo personaggio, Pilato, liquidandolo come un problema irrisolvibile. Non domandiamoci cos'è verità, ma piuttosto chi è la verità. Cerchiamolo e si farà trovare da noi. E in ultimo, ricordiamoci poi che la verità assoluta porta ad una libertà assoluta. E Gesù, la verità in persona, per portarci a tutto questo, ha anche pagato a caro prezzo per darcela. Amen.